vi abbiamo annunciato in apertura che i dati recentemente forniti dall'INAIL sugli infortuni sul lavoro forniscono alcuni interessanti elementi sulle condizioni dei lavoratori della sanità ai tempi del Covid, ma lasciano anche aperti numerosi interrogativi. Se poi incrociamo questi dati con quelli dei controlli sulle delle multe fatti per le strade in questo periodo, emerge come la maggior parte degli spostamenti monitorati siano stati per ragioni di lavoro. Cerchiamo di capirne di più e ne parliamo con Francesco Fricche. Ciao Francesco.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutte. Presidente, l'INAIL ha tirato fuori i dati per le denunce da infortunio sul lavoro per il Covid. Le malattie in generale danno luogo a denunce per malattia professionale quando sono prese per una esposizione costante alle cose, però le malattie infettive o parassitarie che hanno una causa virulenta quasi immediata sono equiparate agli infortuni, come se uno cadesse per le scale, si infortunasse con una macchina durante l'esercizio dell'attività lavorativa. Questa cosa fa sì che i dati presentati siano abbastanza, e mentre sulle malattie professionali c'è tutto un anno di lungo iter per il riconoscimento della malattia professionale, sull'infortunio diciamo che l'iter è relativamente veloce, significa che tu per attività lavorativa svolta sei stato esposto al Covid o perché hai avuto o ti sei trovato a lavorare in un ambiente infettato da Covid in cui il tuo datore di lavoro non era intervenuto per garantirti e il fatto di non essere contagiato, oppure qualche tuo collega parimenti ha avuto il Covid e tu ti sei contagiato sempre perché poi non ti hanno dato gli strumenti. Complessivamente ci sono state 37.352 denunce, diciamo quasi 40.000, più o meno il 17 qualcosa, diciamo un quinto di tutti i malati Covid hanno fatto denuncia per infortunio sul lavoro da Covid. Tutte queste persone, la maggior parte tra l'altro sono donne, a smentire la cosa che vorrebbe gli uomini più contagiati, la maggior parte, stiamo parlando più del 70% di quelli che hanno fatto la denuncia per Covid e contratto sul lavoro sono di sesso femminile, gli uomini sono meno del 30%. In una situazione del genere, gli stranieri sono intorno al 15%, anche per smentire l'altro luogo comune secondo cui gli stranieri non si ammalavano di Covid, non solo si sono ammalati, ma si sono ammalati sul luogo di lavoro lavorando. La maggior parte dei contagi sono avvenuti, diciamo, le denunce hanno coinciso più o meno con la diffusione territoriale dei contagi, la maggior parte nel nord-ovest, il 54%, una parte importante nel nord-est, il 25%, e poco grosso modo altrove nel resto dell'Italia, qualcosa al centro, il 10, poco al sud delle isole. La maggior parte dei contagi è avvenuta in Lombardia, il 34%, cioè circa un terzo del totale delle denunce di infezione da Covid è stato in Lombardia. E tutti quelli, diciamo, la maggior parte dei malati sono quelli che svolgono le attività di tipo sanitario e di assistenza in ospedale in RSA. Sono gli infermieri, i fisioterapisti, i medici, gli operatori sociosanitari, il personale anche non qualificato nei servizi sanitari, cioè i portantini, gli ausiliari, eccetera, gli operatori socioassistenziali, cioè circa il 90%, 9 su 10 di queste 37.000 persone svolge un'attività sanitaria, è una percentuale elevatissima. I sanitari rispetto alla popolazione italiana sono molto meno. E invece il dato che emerge è che su una situazione del genere tu hai su tutti i malati di Covid in Italia sostanzialmente circa il 10%, il 15%, scusate, 15% è legato a professioni sanitarie, che dimostra dal punto di vista pratico in questo caso, perché quello è un dato ufficiale che fa l'INAIL, che ricordiamo è l'Istituto Nazionale Assicurazione sul Lavoro, è quello che cura l'aspetto dell'infortunistica sul lavoro, cioè le malattie professionali, gli infortuni sul lavoro, eccetera, sono curati e assicurati dall'INAIL, per cui una quota dello stipendio anche va all'INAIL proprio per questo motivo, certifica che che non c'è stata alcun tipo di protezione nei confronti degli addetti ai servizi sanitari, perché questo, quando ci sono così tanti malati, così tanti infortuni, potremmo dire usando la stessa definizione, è perché non si è fatta opera di prevenzione, e lo sappiamo bene, perché poi le RSA sono diventati dei focolai di infezione, gli ospedali sono diventati focolai di infezione, cioè tutte quelle aree che avrebbero dovuto essere presidi di sicurezza per le persone che ci si recavano, sono diventati invece i luoghi dove si è contratto il virus. L'hanno contratto i pazienti che sono andati lì, abbiamo visto l'esempio dell'ospedale di Alzano Lombardo, di quello di Codogno, ma ci sono stati contagiati, e tantissimo anche tutti gli operatori che hanno lavorato lì, e a rischio anche della propria vita, perché poi all'interno di queste cifre c'è anche un ampio numero di morti, anche se a oggi il dato dei morti non è certo e consolidato per quelli che sono morti da Covid in pendenza di un'attività lavorativa. La situazione, il ragionamento da fare su questo tipo di cose è questo, cioè nel momento in cui contemporaneamente l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto un'analisi che è relativa soltanto a 10.000 casi di contagio, non sono tantissimi, ricordiamo, ne abbiamo molti di più, per cui diciamo che tende ad essere poco significativa, però all'interno di questa analisi, fatta, ripeto, solo su 10.000 casi nella fase iniziale, eccetera, e c'è una netta prevalenza delle attività all'interno dell'ospedale come luogo di contagio. E questo è l'altro elemento, cioè su una situazione del genere è evidente che tutto l'aspetto di prevenzione, tutto l'aspetto di gestione della possibile infezione, così come lo riscontriamo ancora con le mascherine che non si trovano, i reagenti, i tamponi che non si fanno, i reagenti per i tamponi che non si trovano, eccetera, eccetera, tutto questo aspetto di prevenzione è stato completamente lasciato a se stesso e abbandonato.
Ecco, questo è un aspetto che mi sembra ovviamente tangibile. Oggi i giornali, ho sotto gli occhi il Fatto Quotidiano, che dice in maniera esplicita: le mascherine sono introvabili, intendiamo quelle a 50 centesimi, non si trovano neanche i guanti e l'alcol, e non ci sono, e Arcuri è descritto come a caccia di reagenti, come se i reagenti crescessero sugli alberi. Non sarebbe stato necessario oramai, a oltre due mesi dall'inizio della pandemia, mettere in moto le energie necessarie a far partire una produzione all'interno del nostro paese, ma evidentemente c'era fretta di mantenere aperte le fabbriche d'armi, tanto per dirne una a caso tra le tante possibili. E siamo tra l'altro in una situazione nella quale non si sta andando verso una riapertura decisamente più ampia di tutto, tranne che della nostra possibilità di scioperare, della nostra possibilità di lottare, della nostra possibilità di auto-organizzarci, almeno all'interno di una cornice concessa. Poi ovviamente ciascuno si prende gli spazi che ritiene, e tutto questo senza che ci siano dati reali su che cosa sta succedendo sia negli ospedali sia all'interno complessivamente della società. Anche la Lombardia è ancora in ritardo, non ci sono dati precisi, la stessa cosa avviene per il Veneto, la stessa cosa avviene per il Piemonte, per parlare delle regioni più colpite, ma immagino che la situazione sia tale a livello nazionale.
Quello, ci sono delle grosse responsabilità. Citavi Arcuri, la maggior parte delle persone non sa chi è, non se lo ricorda. Arcuri era l'uomo di D'Alema, quello che D'Alema mise alla guida di Sviluppo Italia, che doveva essere una di quelle società che distribuiva i soldi all'industria. È rimasto parcheggiato lì nel corso di questi anni, di questi governi. Alla fine l'ha tirato fuori come un cilindro dal cappello il governo Conte per metterlo a presiedere questa task force, che è diventata sintomatica di come si sia mosso malissimo il governo. Se voi leggete i primi decreti, c'è scritto addirittura di non utilizzare le mascherine, che le mascherine andavano utilizzate soltanto per l'ammalato e per chi lo assisteva. È indicato nei decreti, hanno modificato la cosa solo con l'ultimo decreto, ma fino a qualche settimana fa L'indicazione che dava il governo, indicazione certificata dai vari DPCM, era che le mascherine dovessero essere utilizzate soltanto per chi assisteva il malato e per il malato, come se uno con difficoltà respiratoria dovesse mettersi la mascherina mentre parlava con qualcuno, così gli il flusso di ossigeno che poteva aspirare. Ecco, questa è la situazione del governo. Non sono riusciti, l'Italia è uno dei paesi che ha la più grossa industria tessile al mondo, non sono riusciti a fare le mascherine. Ci sono fior fiore di scandali, perché tutta una serie di personaggi si sono messi in mezzo, la Pivetti, tanto per citarne una, si sono messi in mezzo perché le mascherine in Cina le producono, sono mascherine non marchiate CE, cioè che non hanno le caratteristiche che la norma tecnica prevede debbano avere le mascherine di filtraggio, di non traspirazione o altro, hanno fatto incetta pagandole pochi centesimi l'una e le hanno rivendute al governo, mascherine che non sono arrivate, così come Arcuri ha fatto dei contratti, ha imposto un prezzo, e quello è l'unico aspetto corretto, anche perché le mascherine fino a poco prima dell'emergenza si vendevano a 30 centesimi, allora fatemi capire, nel momento in cui aumento la produzione mi diminuisce il costo proprio perché ne produco di più, non è che mi aumenta il costo, è evidente che a fronte di una domanda anche abbastanza apprensiva, perché c'è l'obbligo di indossare le mascherine all'interno degli ambienti chiusi e aperti al pubblico, è chiaro che c'è un interesse speculativo da parte dell'industria a aumentare il prezzo, a fronte di questo non ha fatto assolutamente nulla, ha fatto una politica di annunci, ha annunciato che il prezzo sarebbe stato quello, che non ci sarebbero stati problemi nel reperimento delle mascherine, poi evidentemente i problemi ci sono stati, e come nella regione Lazio c'è stato un altro scandalo legato alla fornitura delle mascherine, ma grosso modo tutta l'Italia è stata costellata di questi scandali che sono stati dovuti al fatto che con la scusa dell'emergenza si è andati a trattativa privata, si dice, cioè si è parlato direttamente con gli imprenditori, guarda un po', tutti questi imprenditori sono personaggi noti del bosco e del sottobosco della politica, per cui evidentemente si sono inventati un'operazione cercando di arrabattarsi quella per recuperare le mascherine, che poi in qualche caso hanno trovato, in qualche altro caso non hanno trovato, e a quel punto è emerso lo scandalo, o per li hanno trovate che ovviamente non servivano assolutamente a nulla e esponevano ulteriormente i sanitari di cui parlavamo prima ulteriori rischi, perché ovviamente non avevano le caratteristiche di filtraggio che invece erano richieste. Idem con la questione dei tamponi e dei reagenti, l'altro giorno hanno fatto un annuncio che hanno dato 5 milioni di kit per fare i tamponi, in realtà si è scoperto che si sono limitati a dare quelle bacchettine per il prelievo del muco nel cavo orale.
I cotton fioc, ci hanno dato i cotton fioc lunghi.
Hanno spacciato i cotton fioc come se fosse di kit per fare i tamponi. E capiamoci, in Italia, se siccome ci sono 60 milioni di abitanti, se uno si muove durante il giorno deve mettere la mascherina, serve grosso modo. Se siccome c'è una mascherina usa e getta, anche se le stiamo tutti riciclando, in realtà dovrebbero essere usa e getta per garantire sia il fatto che l'efficienza della barriera di protezione alla traspirazione, sia il fatto che comunque non si infettino a loro volta, e dovrebbero essere almeno una sessantina di milioni al giorno. L'altro giorno hanno annunciato come se fosse una cosa che ne hanno 5 milioni in magazzino, cioè il bisogno di un ventesimo della popolazione italiana per un giorno, cioè danno questi numeri così proprio perché poi uno non riesce a realizzare la cosa, ma è tutto basato sull'effetto annuncio, e lo vediamo su questa cosa. Poi il governo si muove in questo modo, alcune regioni, segnatamente la Lombardia, fanno anche peggio, per cui in Lombardia l'altro giorno, per evitare le misure di lockdown eccetera, di ritorno al lockdown, hanno fatto pochissimi tamponi, per esempio, a fronte di una situazione, di una richiesta che è molto più alta. Adesso stanno partendo i test sierologici, cioè il controllo del sangue per verificare la presenza degli anticorpi, che però comportano, siccome se io ho degli anticorpi non sono in condizioni di dire se sono attualmente virale positivo, cioè se posso infettare qualcuno o no, oppure se non, oppure se ormai ho superato la malattia e quindi gli anticorpi mi garantiscono, sono quelli che sono rimasti di una malattia che ho passato, sarà necessario a tutte le persone che risulteranno positive fare il tampone. Con questi tempi si rischia che uno fa il prelievo venoso, risulta positivo e deve stare un mese chiuso a casa, stando bene, anche con una certa dose di paranoia nei confronti dei familiari e di chi vive con lui, per aspettare che qualcuno della pubblica amministrazione gli faccia il tampone, che oggi non c'è.
Guarda, la scorsa settimana è arrivato un messaggio di un'ascoltatrice che ci diceva che dopo 70 giorni ha avuto il tampone, era guarita da un pezzo, per fortuna sua. Guarda, la situazione è questa, è quello che soprattutto conta, è che dai dati che sono in nostro possesso emerge in maniera molto chiara che il luogo dove ci si ammala di più è il posto di lavoro, e quindi staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane. Nel frattempo il governo ha già pronta la ricetta, quella della criminalizzazione dei comportamenti individuali. Io ti ringrazio molto, il tempo è tiranno, alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao, grazie a tutti e a tutte.